Due. No, per fortuna so è del commissario, che mai e poi mai sarebbe stato più di minuti 5 dentro una delle camere accupose di 2 metri per 3, definite sui dépliant pubblicitari ampie e soleggiate di Vicata 2, Angelo Pardo abitava dopo il nuovo complesso residenziale, in una villetta ottocentesca restaurata a 2 piani. Il portone era chiuso. Mentre Michela lo riapriva con la chiave, Montalbano vitti che il citofono aveva 6 cartoncini con i nomi. Il che veniva a significare che in tutto c'erano 6 appartamenti, 2 al piano terra e 4 negli altri piani. Angelo abita all'ultimo, non c'è ascensore. La scala era grande e comoda, la casa pareva disabitata, non si sentiva una voce, non c'era una rumorata di televisione agiumata, eppure era l'ora che la gente si preparava per il mangiare serale. Sul pianerottolo dell'ultimo piano c'erano 2 porte. Michela si dirigì verso quella di Mancina. Prima di riaprire indicò al commissario una finestrella con la grata che c'era al lato alla porta blindata. La finestrella non aveva le imposte inserrate. L'ho chiamato da qui, mi avrebbe certamente sentito. Riaprì, prima con una chiave, dopo con un'altra, 4 mandate, ma non trasì, si fece da parte. Può andare avanti lei? Montalbano ammuttò la porta, cercò l'interruttore, aggiumò, trasì. Annusò l'aria come un cane. E si fece di colpo persuaso che dinci l'appartamento non c'era presenza d'essere umano, né vivo né morto. Mi segua, disse a Michela. Dall'ingresso si partiva un largo corridoio. A mano manca una camera di letto matrimoniali, un bagno, un'altra camera di letto. A mano gitta uno studio, una cucina, un bagnetto, un saloncino, tutto in ordine perfetto, puliziato e sparluccicante. Suo fratello ha una donna delle pulizie? Sì. Quando è venuta l'ultima volta? Non glielo saprei dire. Senta, signorina, lei viene spesso qua a trovare suo fratello? Sì. Perché? La domanda fece imparpagliare a Michela. Come perché? È mio fratello. D'accordo, ma lei ha detto che Angelo viene a casa sua e di sua madre praticamente un giorno sì e l'altro no. Allora è lei che nei giorni no lo viene a trovare qua. È così? Beh, sì, ma non con questa regolarità. D'accordo, ma perché avete bisogno di incontrarvi senza che vostra madre sia presente? Oddio, commissario, detto così, ma è un'abitudine che ci portiamo appresso da piccoli. Tra Angelo e me c'è sempre stata una specie di complicità? Beh, si potrebbe definire così. E fece una risateggia. Montalbano ha deciso di cambiare argomento. Vuole vedere se manca una valigia, se i suoi vestiti ci sono tutti. La seguì nella camera matrimoniali. Michela aprì l'armoire, tagliò uno per uno i vestiti e Montalbano notò che era roba di sartoria, fina, costosa. C'è tutto. Anche quello grigio che aveva quando venne a trovarci l'ultima volta 3 giorni fa. Credo che manchi solo un paio di jeans. Sopra l'armoire, incartate nel cellophane, c'erano 2 valigie di pelle, eleganti, una grande e una più unica. Le valigie sono qua. Ha una 24 ore? Sì, in genere la tiene nello studio. Trasirono nello studio. La valigetta era al lato allo scrittoio. Una parete dello studio era commugliata da una scaffalatura come quelle delle farmacie, chiusa da un vetro scorrevole e trasparente. E dincia alla scaffalatura, infatti, c'era una gran quantità di confezioni di medicinali, scatole, scatolette, flaconcini. Ma lei non mi ha detto che suo fratello fa l'informatore? Esattamente, fa l'informatore medico-scientifico. E Montalbano capì. Angelo faceva quello che una volta si chiamava rappresentante di case farmaceutiche. Ma il suo mestiere, come gli spazzini, è diventato operatori ecologici o le cameriere promosse a collaboratrici domestiche, era stato nobilitato con un nome diverso, più adeguato all'eleganza dei tempi. La sostanza, però, restava la stessa. È medico, ma ha esercitato per poco tempo, si sentì in dovere di aggiungere Michela. Bene, come vede, signorina, suo fratello qui non c'è. Se vuole possiamo andarcene. Andiamocene. Lo disse di malavoglia. Taliano si torno torno quasi pensasse di scoprire all'ultimo momento che suo frate si era ammucciato dentro una confezione di pindoli contro il malo di fegato. Stavolta Montalbano la precedette, aspettando che lei diligentemente astutava le luci e richiudeva la porta con le 2 chiavi. Scinnero le scale in silenzio nel gran silenzio della casa. Ma era vacante o erano tutte morti? Appena fora Montalbano, a vederla così sdisolata, ebbe un'improvvisa botta di pena. Vedrà che suo fratello si farà vivo prestissimo, le mormoriò pruendole la mano. Lei non la pigliò, scuotì la testa ancora più sconsolata. Senta, ma suo fratello si vede con qualche... ha una relazione? Non che io sappia. E lo taliò. E mentre lo tagliava e Montalbano disperatamente natava per non affogare, L'acque del lago tutto un semmola si fecero scure scure, quasi che era calata la notte. «Che c'è?» spiò il commissario. Lei non arrisponì, sbarrocò l'occhi e il lago si cangiò in mare aperto. «Nuota, Salvo, nuota!» «Che c'è?» ripeté tra una frazzata e l'altra. Manco stavolta le arrisponì. Gli voltò le spalle, raprì nuovamente il portone, acchianò le scale, arrivò all'ultimo piano ma non si fermò. Allora il commissario Vitti che da una rientranza del muro si partiva una scala a chiocciola che finiva davanti a una porta a vetri. Michela infilò la chiave, non arrinisci a raprire. Faccio io. Raprì e si trovò sopra un terrazzo grande quanto tutta la casa. Michela l'ammuttò di lato e corrì verso una camera, una specie di grosso dado quadrato che stava quasi in mezzo al terrazzo. C'era una porta e magari di lato una finestra, ma erano chiuse. «Non ho la chiave», disse Michela, «non l'ho mai avuta». «Ma perché vuole? Questo una volta era il lavatoio, Angelo l'ha affittato col terrazzo e l'ha trasformato. Ci viene qualche volta a leggere, a pigliare il sole». «Va bene, ma se non ha la chiave?» «Per carità, sfondi la porta». «Signorina, guardi, io non posso in nessun modo», lei lo tagliò. Abbastò. Con una spallata mandò a catafascio la porta che era di compensato. «Già sì?» Ma prima ancora di cercare tastiando l'interruttore a giumare la luce gridò «Non entri!» Perché d'incia alla camera aveva percepito il feto della morte. Ma Michela, pur nell'oscuro, quale che cosa doveva averla intraveduta, perché Montalbano la sentì prima fare una specie di lamento assoffocato e dopo la sentì che cadeva in terra, svenuta. «E ora che fazzo?» si spiò Santianno. Si calò, pigliò in putire a Michela, la portò fino alla porta a vetri, ma a tenerla così, come nelle pellicole lo sposo tiene in braccio la sposa, non ce l'avrebbe mai fatta a scendere la scala a chiocciola, troppo stretta. Allora mise a dritta la femmina, l'abbrazzò passandole le braccia da re la schiena e la sollevò da terra. Accussì e con prudenza ce la poteva fare. Certe volte fu costretto a stringerla a lui ancora di più ed ebbe modo di notare che sotto a quel vestito camisone Michela ammucciava un corpo sodo da picciotta. Finalmente arrivò davanti alla porta dell'altro appartamento dell'ultimo piano e suonò il campanello, sperando che c'era qualcuno vivo o che la sonata la rispigliasse dal sarcofago. «Què!» fece una voce di mascolo arragatato. «Il commissario Montalbano, sono, può aprire per favore?» La porta si riaprì e comparse Re Vittorio Emanuele III, preciso untifico, gli stessi baffi, la stessa nanizza, solo che era in borgisi. Vitta Montalbano, abbracciata a Michele, capì tutto a reversa. Arrussecò violentemente. «Mi lascia entrare, per favore», fece il commissario. «Cosa? Vuole che la lascio entrare? Ma lei è pazzo! Ha la pretesa di venire a scopare a casa mia! No, guardi, maestà, che si vergogni! Ora chiamo la polizia!» E richiuì la porta sbattendola. «Grandissimo scionzo!» si sfogò Montalbano mollando una gran pedata alla porta. Ci mancò picca e niente che non cadesse in terra con Michela. Il peso del corpo della femmina lo squilibrava. Arripigliò a Michela in putiri e accomenzò a scendere cautamente la scala. Tuppiò alla prima porta che gli venne davanti.
«Chi è?»
Voci di picciliggio Massimo Massimo Decino. «Sono un amico di papà, puoi aprire?»
«No».
«E perché?»
«Perché mamma e papà mi hanno detto di non aprire a nessuno quando loro non ci sono».
Solo allora Montalbano si rese conto che prima di sollevare da terra Michela si era infilato la sua borsetta nel braccio. Eccola qui la soluzione. Si caricò nuovamente a Michela, acchiannò la scala, appoggiò la femmina contro il muro, la tenne a dritta premendola col proprio corpo, cosa pendente spiacevole, raprì la borsetta, pigliò il mazzo di chiavi, raprì la porta dell'appartamento di Angelo, si trascinò a Michela nella camera matrimoniale, la stinnicchiò sul letto, andò in bagno, pigliò un asciugamano, lo bagnò sotto il rubinetto, tornò, mise l'asciugamano sulla fronte di Michela e crollò magari lui sopra il letto, morto di stanchezza per la faticata. Aveva isciato grosso, era assammarato di sudore. E ora? Non poteva certo lasciare la femmina sola e andare sopra il terrazzo a vedere come stavano le cose. Il problema gli venne subito risolto. «Eccolo qua!» fece sua maestà comparendo sulla porta. «Lo vede? Si appresta a violentarla!» Dal re di lui, Fazio, pistola in pugno, si mise a santiare. «Torni a casa sua, signore!» «Che fa? Non l'arresta!» «Torni a casa sua subito!» Vittorio Emanuele III ebbe un'altra alzata d'ingegno. «È un complice! Lei è un complice! Ora chiami i carabinieri!» fece un scenno di corsa dalla camera. Fazio gli corrì appresso. Tornò dopo 5 minuti. «L'ho persuaso. Ma che è successo?» Montalbano glielo contò e notò che Michela cominciava a ripigliarsi. «Sei venuto solo?» «No, giù in macchina c'è Gallo. Falla chianare». Fazio lo chiamò al cellulare e Gallo arrivò di corsa. «Tu, bada a questa femmina, quando si ripiglia non la fare in nessun modo salire sul terrazzo, capito?» Seguito da Fazio si rifece la scala a chiocciola. Sul terrazzo c'era scuro fitto, oramai era notte. Trassi nella camera, aggiungo la luce. Un tavolo commigliato da giornali e riviste, un frigorifero, un divano letto a un posto, quattro lunghe tavole infisse alla parete di fondo facevano da libreria. Un piccolo mobile con bottiglie e bicchieri, un lavabo in un angolo, una grande poltrona di pelle da ufficio come usavano una volta. Si era organizzato bene Angelo, il quale Angelo si innestava sprofondato nella poltrona. Il colpo che l'aveva ammazzato gli aveva magari asportato mezza faccia. Era in camicia e jeans. La lampo dei jeans era aperta, lo stigliolo gli pinniva tra le gambe. «Che faccio, chiamo?» spiò Fazio. «Chiama», disse Montalbano. «Io me ne vado di sotto». Che ci stava a fare lì? Tanto, già picca, arrivava il circolo questra al completo, il PM, il medico legale, la scientifica, il nuovo capo della mobile, Giacovazzo, che avrebbe assunto l'indagine. Se avevano bisogno di lui, sapevano in dove cercarlo. Quando trassi nella camera matrimoniale, Michela stava assittata sopra il letto, giarna da fare scanto. Gallo era dritta a due passi dal letto. «Tu vai sul terrazzo a dare una mano a Fazio. Qua resto io». Sollevato, Gallo se ne inescì.
«È morto?»
«Sì».
«Come?»
«Gli hanno sparato».
«Oddio, Dio, Dio»,
fece lei pigliandosi la faccia tra la mano. Però era una femmina forte. Si vippe tanticchia d'acqua da un bicchiere che evidentemente le aveva portato Gallo.
«Perché?»
spiò. «Perché che cosa?»
«Perché l'hanno ammazzato? Perché?»
Montalbano allargò le braccia, ma Michela venne pigliata da un altro subitaneo pinzero.
«La mamma, oddio mio, come faccio a dirglielo?»
«Non glielo dica».
«Ma devo dirglielo».
«Stia a sentire me, le telefoni. Le dica che abbiamo scoperto che Angelo ha avuto un brutto incidente stradale, che è ricoverato in gravi condizioni, che lei passerà la notte in ospedale, non le dica quale. Sua madre ha una parente?»
«Sì, una sorella».
«Abita a Vicata?»
«Sì».
«Telefoni a questa zia e le dica la stessa cosa, e la preghi di andare a fare compagnia a sua madre, lei passi la notte qui, è meglio. Vedrà che domattina troverà la forza e le parole giuste per dire la verità a sua madre».
«Grazie»,
disse Michela. «Sì, su, sì». Montalbano la sentì andare allo studio in dove c'era il telefono. Macari lui uscì dalla camera matrimoniale, andò nel salottino, s'assettò sopra una poltrona, s'aggiumò una sigaretta.
«Dottore, dov'è?»
era la voce di Fazio.
«Sono qua, che c'è?»
«Dottore, ho avvertito, massimo tra una mezz'orata saranno qua. Però il dottor Giacovazzo non viene».
«Come mai?»
«Ha parlato col questore e il questore l'ha dispensato. Pare che il dottor Giacovazzo abbia una faccenda delicata tra le mani. Insomma, di questa indagine Zara Zabara se ne deve occupare lei».
«Va bene.
Quando arrivano mi chiami». Sentì che Michela nisciva dallo studio e si inserrava nel bagno tra le due camere di letto. La sentì arrivare i passati una decina di minuti. Si era data una lavata, indossava una vestaglia di femmina. Michela notò la tagliata del commissario. «È mia», spiegò. «Qualche volta mi sono fermata qua a dormire». «Ha parlato con sua madre?»
«Sì, l'ha presa bene, tutto sommato».
«E zia Iole sta già andando da lei, vede? Mamma non ci sta tanto con la testa. Certe volte è lucidissima, certe volte invece è come assente. Quando l'ho detto di Angelo è stato come se gli avessi parlato di un conoscente. Meglio così. Lo vuole un caffè?»
«Grazie, no, se ha un po' di whisky».
«Certo, lo prendo anch'io». Nishi tornò con un vassoio sopra il quale c'erano due bicchieri e una bottiglia da riaprire. «Vado a vedere se c'è del ghiaccio».
«Io lo bevo liscio».
«Anch'io». Se non era che nel terrazzo c'era un morto sparato, la scena poteva parire un preludio amoroso. Ammancava solo la musica in sottofondo. Michela fece un sospiro fonnuto, appoggiò la testa alla spallera della poltrona, chiuì gli occhi. E fu allora che Montalbano ha deciso di tirarle la botta. «Suo fratello è stato ammazzato durante o alla fine di un rapporto sessuale o di un atto di autoerotismo». Lei saltò a dritta di colpo, una furia. «Ma che dice, imbecille?» Montalbano parse non aver risentuto l'offesa. «Di che si meraviglia? Suo fratello era un uomo di 42 anni e lei, che pure lo frequentava quotidianamente, mi ha detto che Angelo non aveva amicizie femminili. Allora le rivolgo nuovamente la domanda. Aveva amicizie maschili?» Fu peggio. Lei ha cominciato a tremare tutta, stendì un braccio, l'indice puntato come un revolvero contro il commissario. «Lei è un... chi vuole coprire Michela? Lei cadì sulla poltrona, piangendo, la mano sulla faccia. «Angelo, povero fratello mio, Angelo mio!»
Dalla porta che era restata aperta arrivò la rumorata di gente che acchianava le scale. «Io devo andare», fece Montalbano. «Ma lei non vada a letto, tra un po' ritorno e ripigliamo il discorso».
«No, senta Michela, lei non può rifiutarsi. Suo fratello è stato assassinato e noi dobbiamo... Io non mi sto rifiutando. Ho detto no al fatto che lei ritorna a farmi domande chissà quando, mentre io invece ho bisogno di farmi una doccia, pigliarmi un sonnifero e andare a dormire».
«Va bene, ma l'avverto, domani sarà una giornata dura per lei. Tra l'altro dovrà identificare il corpo».
«Oddio, oddio, oddio, perché?»
«Ci voleva una pacienza di santo con quella femmina. Michela, lei ha riconosciuto con certezza suo fratello quando ho sfondato la porta?»
«Con certezza. C'era troppo scuro, ho intravisto. M'è parso di vedere un corpo sulla poltrona e quindi lei non può affermare che si tratta di suo fratello. Teoricamente non potrei dirlo manco io, mi sono spiegato».
«Sì», disse lei. Grosse lacrime avevano pigliato a colarle sulla faccia. Mormoriò qualche cosa che il commissario non capì. «Che ha detto?»
«Elena», ripeté lei più chiaramente.
«E chi è?»
«Una donna che mio fratello...»
«Perché voleva coprirla?»
«È sposata.
Da quando avevano una relazione?»
«Da 6 mesi, non di più».
«Andavano d'accordo?»
«Angelo mi ha detto che ogni tanto litigavano. Elena era... è molto gelosa».
«Lei sa tutto di questa donna? Come si chiama il marito? Dove abita?»
«Sì, me lo dica».
Glielo disse.
«Lei in che rapporti è con questa Elena Sclafani?»
«La conosco solo di vista».
«Quindi non ha nessuna ragione per avvertirla di quello che è successo a suo fratello?»
«No».
«Bene, vada pure a dormire. Domattina passerò da qua a prenderla verso le 9:30.